State ascoltando SBS Italian.
Buongiorno e benvenuti all'ascolto del segmento, questa volta veramente speciale, dedicato alla musica lirica e alla musica classica. Ospite con noi è il maestro Ermanno Brignolo, che salutiamo, ma salutiamo anche i nostri radioascoltatori, perché per la prima volta, almeno per me, siamo collegati in diretta live su Facebook. Quindi se avete una pagina Facebook, seguiteci, perché sarà un piacere poter parlare con Ermanno Brignolo, che ha una storia interessantissima da raccontare. Innanzitutto, benvenuto nei nostri studi.
Grazie Domenico, effettivamente fa strano ancora questa vecchia idea che la radio si ascolta, non si vede, quindi l'idea che si possa vedere all'interno dello studio è meravigliosa.
Sì, ormai la tecnologia ha fatto passi da gigante e non si fa più soltanto radio, ma addirittura anche video e tante altre cose, quindi è piacevolissimo. Oggi parliamo di te, veniamo a scoprirti un po' meglio. Iniziamo proprio da come tu hai cominciato a suonare la chitarra, perché questo è avvenuto veramente quando eri molto, ma molto piccolo.
Sì,
il primo approccio con la chitarra è stato quando avevo poco meno di 6 anni. C'era mio fratello che voleva una chitarra e l'ha ottenuta, i miei genitori gliel'hanno regalata per Natale. Io ho visto questo giocattolone e ovviamente vuoi mica che non iniziasse a dire la voglio anch'io. E dopodiché da mio fratello Corrado ho iniziato a prendere le prime lezioni, quindi lui sapeva fare due cose e spiegava a me quelle due cose che lui sapeva fare, e per qualche motivo le mie mani sulla chitarra andavano più o meno al loro posto, e da lì praticamente non ho mai smesso di suonare.
Perché poi dopo questo inizio che ti ha permesso di capire che un amore si era stabilito fra la chitarra e Ermanno Brignolo, sono cominciati gli studi che sono andati avanti per diversi anni, continuano anche ora, ma i tuoi studi hanno avuto una svolta particolare, perché uno dei tuoi insegnanti è veramente uno dei maggiori esponenti del mondo della chitarra al mondo.
Sì. Allora, i miei studi
stiamo parlando
iniziati,
ovviamente, di Angelo Gilardino.
Esattamente, che salutiamo e gli auguriamo buon compleanno, che a quest'ora è ancora 16 novembre in Italia, lui sta ancora festeggiando il 78esimo compleanno. Allora, io ho fatto i miei studi, ho seguito gli studi secondo un percorso che all'epoca era ancora possibile, quindi ho studiato come privatista, ho sostenuto gli esami in conservatorio e mi sono diplomato nel 2003. Un paio d'anni dopo sentivo la necessità di ampliare un po' la mia visione della musica, e da anni io conoscevo la fama di Angelo Gilardino, ma non avevo mai avuto occasione di incontrarlo, e così gli ho chiesto un'audizione, gli ho chiesto se mi avesse accettato a lezione, e lui mi ha accolto nella sua casa a Vercelli. Ho fatto la prima audizione, mi ha radiografato come chitarrista, mi ha detto cose che onestamente neanche io pensavo si potessero desumere da un'audizione, peraltro andata anche abbastanza male, e da lì ho studiato con lui per alcuni anni.
Sì, hai studiato con Gilardino, che ricordiamo, Angelo Gilardino, per chi non avesse sentito nominare questo importante musicista e compositore italiano, è un compositore musicologo e ha scritto anche delle composizioni veramente molto interessanti, una delle quali è Studi di virtuosità e trascendenza, che immagino tu avrai chissà quante volte suonato.
Allora, io li ho letti tutti, li ho studiati tutti, come tanti. Non mi sono ancora cimentato nell'impresa titanica che altri invece hanno fatto di registrarli per intero, e addirittura c'è un chitarrista siciliano, Angelo Marchese, che li ha presentati interamente in concerto, in 3 concerti di fila. È un'impresa stoica, direi. Gli studi sono probabilmente, a quanto so io, dell'opera di Gilardino, sono quelli che hanno avuto la fortuna maggiore nel senso del numero di esecuzioni, della diffusione, e portano avanti un'idea di tecnica musicale asservita all'arte, questa idea di virtuosità e trascendenza significa sviluppare una tecnica al punto tale che diventi completamente trasparente, non sia più un'interferenza con il messaggio musicale, ma riesca a veicolarlo in modo assolutamente cristallino e invisibile. E a lato di questi e dopo questi sono venute sonate, fantasie, variazioni, concerti per chitarra e orchestra, concerti per chitarra, altri strumenti, orchestra. L'elenco delle composizioni di Gilardino è qualcosa di, per suo stesso dire, non è stato né stringato come Villa-Lobos né prolifico come un Vivaldi, però ha dato un contributo significativo.
Chiudiamo con Angelo Gilardino dicendo che nel 2009 è stato insignito del premio Artistic Achievement Award dalla prestigiosissima Guitar Foundation of America. E torniamo a parlare di te. Hai detto che ti sei diplomato nel 2003, ma stranamente hai cominciato a dare concerti nel 2000, 3 anni prima di diplomarti.
Sì, allora dare concerti e diplomarsi sono due cose che per quanto mi riguarda sono abbastanza scollegate. Il diploma è un titolo accademico, rispettabilissimo, segna... Per alcuni modi di vedere può segnare la fine di un percorso, per altri può segnare l'inizio, ma... che uno sia diplomato non è una condizio sine qua non per presentarsi di fronte a un pubblico e intrattenerlo o eseguire musica di fronte al pubblico per 60-70 minuti, quello che è. Io ho avuto l'occasione di iniziare a suonare in concerto ben prima di diplomarmi, sì, i primi concerti li ho tenuti allora e credo di non essere l'unico, anzi credo che la maggior parte dei musicisti in realtà tenga concerti prima del diploma. Il diploma stesso include, o almeno includeva, non ho più familiarità con come siano i programmi adesso, ma includeva un concerto intero di 65 minuti, quindi...
Visto che sei qui e sappiamo che ti sei portato dietro una delle tue preziose chitarre, perché non ci suoni un brano di tua scelta?
Vabbè.
Dimmi pure, presentacelo.
Vogliamo partire con la musica di Gilardino. Abbiamo parlato di Gilardino per qualche minuto, quindi in particolare tu avevi citato gli studi di virtuosità e trascendenza e uno di questi si intitola Il Rosario, in omaggio a Manuel de Falla, ed è scritto proprio nella forma del Rosario. Per chi ha familiarità con la religione cattolica, il Rosario è questa sequela di preghiere in alternanza tra il sacerdote e l'assemblea costantemente. Manuel de Falla aveva una forte fede cattolica, Gilardino pensa a de Falla come persona, non solo come musicista, e lo omaggia con questo studio appunto intitolato Il Rosario, che alterna questi contrasti di masse sonore in una forma molto ripetitiva, ma sempre differente.
Ok.
Se non vi dispiace, mi
sì,
tolgo la cuffia.
Ti togli la cuffia, e mentre Ermanno Brignolo si toglie la cuffia e appoggia la chitarra sulla gamba e la accorda, perché ovviamente tutti i grandi professionisti devono fare quello, e noi vi diciamo che continueremo la nostra conversazione andando a scoprire diverse altre cose di Ermanno Brignolo, che sembra veramente pronto per presentarci questo suo pezzo di Angelo Gilardino, tratto dagli studi di virtuosità e trascendenza. Thank you. Si merita veramente l'applauso Ermanno Brignolo, e questa musica la potete ascoltare perché Ermanno ha composto, ha inciso numerosissimi CDs, quindi vi daremo anche i dettagli e parleremo di questo dopo, ma prima di tutto uno stacco pubblicitario. Eccoci tornati in diretta, siamo negli studi di Sydney con il chitarrista classico, compositore Ermanno Brignolo, che ringraziamo ancora una volta, e vi ricordiamo che siamo live su Facebook, quindi la nostra pagina Facebook è semplice: www.facebook.com/SBS Italian, e potete seguire in diretta non soltanto l'intervista ma anche i pezzi musicali che fra poco Ermanno ci proporrà. Allora parlavamo di incisioni, perché tu hai inciso molto, Platero and I è un lavoro tuo, però ce n'è un altro del quale vogliamo parlare, che è tu sono gli archivi di Andreas Segovia, che è un'opera, io la definisco monumentale. Ecco, parlaci di questa tua impresa.
Sì, dunque l'archivio Segovia è stato un evento nella letteratura della chitarra. Di nuovo vede protagonista Angelo Gilardino, che è stato lo scopritore, meglio, è stato insignito della responsabilità di aprire la biblioteca musicale di Segovia nel 2001. La responsabilità gli è stata data dalla Fondazione Segovia e dalla vedova di Segovia. Lui nel 2001 ha messo le sue mani su queste, letteralmente su queste casse di manoscritti, e ha trovato un'enormità di musica che in alcuni casi Segovia aveva pubblicato con la sua mano di revisore, e in altri casi musica che lui semplicemente non aveva avuto modo di occuparsi, di cui non aveva avuto modo di occuparsi, e quindi l'aveva conservata, l'aveva tenuta da parte. Questa musica è venuta fuori, è finalmente disponibile. Ci sono, ora non ricordo neanche il numero esatto, ma ci sono una trentina, 30 e più volumi pubblicati, disponibili, con alcune opere che si ritenevano perdute, come la sonata di Desideri, di cui era sopravvissuta solamente il quarto movimento, la toccata e fuga. Ci sono opere di autori di cui non si sapeva avessero scritto per chitarra, c'è una riscritta fantasia sonata di Joan Manin, che è stato un caposaldo del repertorio segoviano per molti anni, con pesanti interventi di riscrittura da parte di Segovia, e adesso invece è disponibile con una forma molto più prossima a quella che è la sua versione orchestrale. Ci sono veramente, ci sarebbe da parlarne per ore, per questo numero di, per la portata dell'archivio Segovia. Io mi sono interessato a quelle musiche appena ho iniziato a sentirne parlare, quindi agli inizi, nei primi anni 2000, quando ero in ero concorrente nel concorso di Gorizia all'epoca, e tra i vari concorrenti sentivo parlare di questa di questo nuovo corpus di opere, tra cui pareva ci fosse anche una nuova versione del Capriccio diabolico di Castelnuovo Tedesco con alcune battute mancanti, mi si sono drizzate le antenne, ho iniziato a cercare, scartabellare, a trovare i primi volumi, comprarli, leggerli, e mi si è aperto un mondo. Da lì, molti altri anni prima di iniziare la registrazione, ho iniziato a pensare: ma io tutte queste musiche le voglio studiare e voglio farne qualcosa. E fino a quando poi nel 2013 è uscito il cofanetto di 7 CD pubblicato da Brilliant Classics, contenente tutte le opere. Una piccola nota di demerito per quanto mi riguarda: quasi tutte le opere. La sonatina per chitarra di Alexandre Tanzmann, quando io ho finito le registrazioni, si riteneva perduta. Ce n'erano solo due tempi in manoscritto, riportati in facsimile alla fine del volume delle opere postume di Tanzmann, che io ho registrato. Avevo chiesto a studiosi, uno dei quali era Frederick Zigante, che è, a mio modo di vedere, l'autorità chitarristica per la musica di Tanzmann, e lui mi assicurava: no, guarda, hanno molto la faccia, l'aspetto di essere solo degli schizzi, quindi non aspettarti di trovare la sonatina per intero. E allora va bene, io ho registrato quello che c'era, punto. Il disco è uscito a ottobre novembre del 2013. Febbraio Gilardino mi manda un'email dicendomi: è stato trovato il resto della sonatina, e che tra l'altro poi è stata pubblicata pochi mesi dopo per due chitarre, perché per chitarra sola è virtualmente ineseguibile. Però questa è l'unico neo del, per quanto mi riguarda, dell'archivio.
Comunque secondo. L'hai presa e l'hai suonata chissà quante volte in altre occasioni. Ecco, come ci si prepara per un'impresa del genere? Perché 7 CD significa più o meno 7 ore di registrazione, decine di pezzi, tutti da memorizzare, quindi si tratta di un'impresa non indifferente.
Allora, la preparazione è... per quanto mi riguarda, io ho un rapporto con la registrazione abbastanza libertino, se vogliamo. Io ho iniziato a registrare musica nel 2000-2001, che anno fosse, quindi non mi spaventa andare in uno studio, mettermi di fronte ai microfoni e registrare. A maggior ragione lo studio era mio. Io avevo il mio studio di registrazione in Italia, fino a quando poi ho lasciato l'Italia nel 2013. Quindi... più facile di così, io avevo la possibilità di studiare un pezzo, portarlo a completamento, mettermi in studio e registrarlo. Il grosso del lavoro ovviamente sta nel leggere, studiare, capire, analizzare e dare un'interpretazione coerente a tutta quella musica, e quello è un lavoro che richiede centinaia di ore, non saprei quantificarle onestamente. La preparazione però è quella, mettersi e studiare quella musica e sviscerarla il più possibile, arrivare di fronte ai microfoni sapendo di essere arrivato a un punto che vale la pena essere immortalato. E per quanto mi riguarda, lo studio principale è stato nel cercare di astrarre la mia idea musicale dal pezzo di legno che è la chitarra, quindi a raggiungere delle idee che fossero non necessariamente vincolate a quello che è, il termine usato è chitarristico, che alle volte può rappresentare un limite, ma cercare di andare oltre. Quindi io all'epoca suonavo in una posizione verticale col puntale da violoncello, quindi avevo una tecnica diversa, potevo permettermi di usare il pollice della mano sinistra come dito attivo, mi sono inventato delle cose anche dal punto di vista timbrico per dare dei significati alle diverse frasi, e quello è stato secondo me lo studio più interessante.
Ricordiamo che Ermanno Brignolo non è soltanto un chitarrista classico compositore, quindi musicista professionista che ha registrato, come abbiamo ascoltato, numerosi CD, ma è anche un critico musicale per la rivista Sei Corde ed è anche membro del comitato scientifico del convegno di Alessandria e, fra le altre cose, anche un insegnante di musica. Anticipo queste cose perché mi farà piacere poter riospitare Ermanno Brignolo per una conversazione un po' più lunga, e purtroppo il tempo è quello che è e abbiamo altri impegni nei prossimi 30 minuti. Pertanto, se non ti dispiace, Ermanno, ti ringrazierei per questa conversazione molto piacevole, però ti inviterei, se è possibile, a suonare un altro pezzo di musica.
Volentieri. Chiudiamo con una delle canzoni popolari catalane trascritte da Miguel Llobé.
Ok, grazie, perfetto. E mentre Ermanno si prepara, accendiamo il microfono della chitarra, così almeno lo ascoltiamo. Chiudo il mio, così smetto di parlare, e ascoltiamo la musica. Vai, Ermanno. Thank you. Grazie a Ermanno Brignolo, nuovamente un applauso che te lo meriti veramente. Volevo anche ringraziare, perché sentite l'applauso alle mie spalle, Martin Kovacic, che ci sta aiutando con tutto l'impianto tecnico per cercare di trasmettere appunto questo questo incontro, e Marco Lucchi che è dietro con la macchina fotografica, la cinepresa, a riprendere questo momento che è molto piacevole. Ermanno, prima di salutarti per oggi, ci puoi dire se ci sono degli impegni dove i nostri radioascoltatori possono venirti ad ascoltare dal vivo?
Allora, i prossimi impegni in realtà mi vedono con il duo Magister, con Mini Minarelli, saranno alla chiusura dell'anno con la Dante Alighieri Society di Sydney, lunedì prossimo, poi a Canberra a dicembre e ancora a Canberra a marzo, per la festa italiana, ma dovrebbe essere a marzo, ma è un po' aleatoria come cosa al momento va definita. Altre possibilità per sentirci: ci sono registrazioni, ci sono dischi e video, e stiamo per uscire con il duo Magister con qualcosa di nuovo, quindi la cosa migliore da fare è seguire i siti web, le pagine Facebook sia del duo Magister sia il sito web del duo Magister. Io ho anche un sito web mio personale, ma riporta comunque al sito magister.com, e lì ci saranno aggiornamenti sulle cose a venire. Progetti grossi ce ne sono tanti, non mancano mai, e quindi state sintonizzati.
E state sintonizzati anche su SBS Italian, perché come ho detto appunto Ermanno Brignolo è una di quelle persone che fa piacere veramente intervistare ed avere come ospite. Io mi auguro di poterlo avere come ospite presto nei nostri programmi. Per il momento buona domenica, grazie per i pezzi che ci hai salutato e ci hai suonato, e a questo punto ripasso il microfono a Marco Lucchi, perché abbiamo da concludere il programma con lo sport e poi questo collegamento in diretta per la festa italiana di Melbourne. Ermanno Brignolo, grazie.
Grazie a voi.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.